Adattamento climatico significa essere pronti di fronte agli eventi estremi che si presenteranno di qui ai prossimi anni. Soprattutto cambiamenti molto veloci che richiederanno rapidi adattamenti, come per esempio lo saranno le precipitazioni estreme. Cioè una di quelle cose che capita una volta ogni tanto, ma basta che capiti quella volta per creare danni incredibili. E cambia molto anche dove avvengono queste cose, perché capite bene che nel deserto, statisticamente, non sono abituati a ricevere grandi quantità di pioggia. E ieri, martedì 16 aprile, nell'area dell'aeroporto internazionale di Dubai sono caduti 142 mm di acqua nel giro di 24 ore. Non è una quantità esagerata, ma lo è per gli Emirati Arabi Uniti, perché è circa una volta e mezza il quantitativo di pioggia che normalmente si registra in un anno. Ecco perché il paese è andato in tilt, ecco perché ci sono state molte vittime, almeno 18, ed ecco perché è più urgente che mai lavorare anche sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Il suono della pioggia torrenziale a Dubai, che ha aperto strade, voragini, fermato aeroporti e inondato centri commerciali. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Cominciamo proprio dalle ultime 24 ore. I paesi del Golfo sono stati colpiti da un evento meteorologico estremo. Dubai è stata sommersa, ma ci sono stati almeno 18 morti in Oman e molti disagi anche in Qatar e in Bahrain. Sono paesi con un clima molto secco, solitamente non sono abituati a queste quantità di piogge. In particolare in Oman, 255 mm, che è quello che lì piove solitamente in due anni e mezzo, almeno 18 morti accertati, compresi 9 studenti. Molte delle vittime sono state trascinate mentre si trovavano a bordo delle loro automobili e sono state delle vere e proprie ondate a riversarsi sulle strade. Andrea Barolini sul sito di LifeGate ha raccolto immagini di diversi di questi posti, sono veramente impressionanti, se non avete ancora viste andate a vederle, aerei sommersi mentre si muovono e fanno manovre in aeroporto, e già si cerca di ricostruire come mai ci sia stato questo evento, da dove arrivasse quest'aria fredda da nord che ha causato fortissime piogge, che ci ricordano una cosa molto semplice: non c'è un paese del mondo che potrà dirsi al sicuro dalla crisi climatica, né i paesi più ricchi, né i paesi che hanno tutta l'energia del mondo, ed è pure un terribile contrappasso perché sono tra i paesi che emettono più emissioni di gas serra al mondo in quanto grandi produttori di combustibili fossili. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di un paio di esposti di cittadini e di tecnici che sollevavano dubbi sulla questione del ponte sullo stretto di Messina, perché mancavano delle importanti informazioni progettuali per poter mettere a terra il ponte. Ora a confermare questa ipotesi è addirittura il Ministero dell'Ambiente, quindi il governo stesso, che a questo punto frena il ministro delle Infrastrutture Salvini, che sperava entro l'anno di poter iniziare i lavori. Infatti il MASE, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha chiesto ben 221 integrazioni ai proponenti del ponte sullo stretto. È stata la commissione tecnica del Ministero dell'Ambiente a inserirle, quindi insomma evidentemente hanno studiato la situazione e hanno visto che mancano molte valutazioni sugli impatti del ponte, valutazioni di incidenza sui siti protetti e insomma richieste di ampia documentazione, che quindi sicuramente farà slittare il progetto del ponte e per il quale intanto abbiamo speso comunque 312 milioni di euro fra l'81 e il 2013 per progetti e studi che finora però si sono rivelati tutti molto incompleti. Ora, questa notizia arriva da Barcellona, abbiamo verificato se effettivamente fosse vera, ma pare proprio di sì. Il titolo dell'articolo, che trovate tra l'altro sul sito di LifeGate, è: a Barcellona è scomparsa una linea di bus da Google Maps, e non è uno scherzo. Ci troviamo nei dintorni del Parc Güell, uno dei parchi forse più famosi del mondo, in parte progettato da Antoni Gaudí, una delle grandissime attrazioni della città di Barcellona, e se ne parla perché c'è una linea, la 116, fatta da piccoli bus elettrici con pochi posti a sedere, dove praticamente gli abitanti del posto non trovavano più posto. Per questo motivo il comune di Barcellona ha ottenuto che quella linea fosse cancellata da Google Maps, in modo che i turisti non potessero più utilizzarla. In questo modo non ci sono più i sovraffollamenti quotidiani che si registravano prima e quindi i locals riescono a trovare più facilmente posti a sedere. Sappiamo anche che Barcellona è una delle città che più soffre di overturismo negli ultimi anni. Non so però se lo risolviamo questo problema eliminando le linee da Google Maps, o se invece forse aumentando quella frequenza, aumentando quei servizi che irrimediabilmente chiedono un costo più alto per la comunità. In contemporanea però è necessario anche favorire altre co-destinazioni insieme a quelle più note, più recensite su Google Maps, e a volte anche talmente sovraffollate da renderle quasi indigeste. Ora lascio la parola al nostro Giorgio Vacchiano, esperto forestale, che vi pone di fronte a un quesito veramente esistenziale. Cosa sareste disposti a fare per continuare a mangiare cacao e cioccolato?
Avete conservato qualche avanzo delle uova di Pasqua? E vi ricordate quanto le avete pagate? No, lo dico perché ultimamente i prezzi del cacao sono aumentati moltissimo, fino al 15% in più per i consumatori e oltre il 150% in più per la materia prima. Il motivo è che in Ghana e in Costa d'Avorio, i principali produttori mondiali, ci sono state un'alternanza di alluvioni e siccità causate da El Niño, un fenomeno naturale, ma amplificate dalla crisi climatica. E questi eventi hanno causato una perdita di produzione e quindi l'aumento dei prezzi. E ciò nonostante, chi coltiva cacao lì non ha guadagnato nulla. In quei paesi, infatti, il prezzo del cacao grezzo è fissato a livello nazionale e non riflette le fluttuazioni di mercato. Minore produzione, minori guadagni. L'unico modo per garantire condizioni migliori ai contadini è aumentare la tariffa fissata a livello nazionale, come ha fatto proprio il Ghana lo scorso 15 aprile. E un ulteriore aumento dei prezzi sembra debba arrivare dal prossimo gennaio, con l'entrata in vigore del regolamento europeo contro la deforestazione. E infatti, in Costa d'Avorio, 2/3 della deforestazione del paese sono associati proprio all'espansione del cacao. Il regolamento richiede che tutti i prodotti a rischio di deforestazione siano accompagnati da una certificazione di origine legale e una tracciabilità completa fino al sito di produzione. Ma chi sosterrà i costi per queste procedure? I consumatori, che quindi accetteranno di assegnare un valore alla conservazione delle foreste? Le aziende, nell'ambito della loro responsabilità sociale d'impresa? Oppure i contadini, i piccoli produttori, che rischiano di vedere scaricati su di loro i costi di queste procedure? Oppure di mantenere un risicato margine di guadagno vendendo prodotti ambientalmente problematici su mercati diversi da quello europeo?
Grazie mille al nostro Giorgio Vacchiano. Noi ci vediamo in live oggi alle 18:30, comincia il primo dei 5 episodi di News dal Pianeta Terra. Ci vediamo alle 18:30 all'Anfiteatro Liberty davanti ad Apple per Today at Apple, e il super ospite di oggi è Maurizio Carucci, cantante degli Ex Otago, che verrà intervistato dal nostro direttorissimo della radio Giacomo De Poli e dal direttore di Rocket Dario Falcini, e insieme commenteremo all'inizio la notizia principale di questa giornata. Trovate comunque in descrizione di puntata tutti gli ospiti dei prossimi giorni: Parasite, Giulia Innocenzi, Margherita Vicario e tanti altri. Ci sentiamo domani. Se volete scriveteci a podcast@lifekit.it. Buona giornata.